Radio 24 Reportage.
Nel nostro viaggio nel Congo, devastato dalla guerra, abbiamo lasciato la capitale del Kivu, Goma, e ci siamo diretti verso Rushuru, dove incontriamo il generale Nkunda. È un incontro con la stampa, ma anche con la popolazione locale. Siamo allo stadio del villaggio. Il sole a picco tortura le poche centinaia di persone che sono intervenute. Facce spaesate provenienti dai villaggi vicini, donne, vecchi e bambini che non sembrano nemmeno capire perché sono lì. Tre giovani rapper intonano un pezzo in rima in favore del SNDP, il Consiglio Nazionale di Difesa del Popolo, il movimento ribelle di Nkunda. L'ennesimo coniglio del cilindro del generale, che completa la sua svolta verso il mondo a stelle strisce. E infatti, quando appare, accompagnato da un imponente schieramento di militari, eccolo che sfoggia una nuova mimetica americana, oltre al solito bastone con il pomello d'argento a forma d'aquila. Nkunda occhieggia l'America. D'altra parte, non è un segreto che il Ruanda appoggi i ribelli e che gli Stati Uniti a loro volta sostengono il paese vicino africano. Qui in Kivu si combatte strada dopo strada, villaggio dopo villaggio, ma gli interessi in gioco sono alti ed internazionali. Se Uganda, Ruanda e Stati Uniti appoggiano più o meno apertamente Nkunda, dall'altra parte gli interessi sono altrettanto forti. Ci sono le multinazionali cinesi, che hanno da poco concluso con Kinshasa un contratto multimilionario per lo sfruttamento minerario. C'è l'Angola, che ha già inviato truppe in territorio congolese. E poi ci sono gli interessi franco-belgi, estromessi per ora dai grandi giochi. In particolare la Francia, che sta cercando di ritagliarsi un pezzo della ricca e golosa torta.
Con la Belgi, na wengine, district ya kwanza, ambayo mbeja ni kuja kuka ili.
E intanto ascoltiamo Nkunda che parla alla folla. È sabato 22 novembre. Il suo cessate il fuoco regge da più di due settimane. È un discorso storico quello a cui assistiamo. Nkunda mostra il suo volto ecumenico, parla nei quattro dialetti swahili del paese e parla a tutti i congolesi. Parla del grande Congo e della sua visione politica, si scaglia contro il governo Kabila e la corruzione imperante, contro le multinazionali cinesi e poi in conferenza stampa precisa.
Democracy is it poverty? Democracy is it bad governance?
Democrazia è povertà? Democrazia è cattivo governo? Se parliamo di democrazia in Congo, parliamo di Costituzione. Parliamo di come la Costituzione in Congo è trascurata. Non c'è democrazia. E quando noi vogliamo parlare con il governo, loro mandano solo l'esercito, le armi. Come puoi rispondere parlando, quando sei sotto tiro? Noi risponderemo quando il governo sarà pronto a parlare e parleremo di democrazia. Ora non c'è democrazia. Ci sono state elezioni, ma non c'è democrazia.
Ma che cosa vuole veramente il generale Nkunda? Sentiamo ancora Don Perez.
Alcuni dicono che lo suo scopo sia per i minerali. Senza dubbio, questo serve alla guerra e serve a nutrire anche i paesi vicini, sicuramente Ruanda e quelli che le sostengono. Ma da semplice osservatore io penso che non sia questo lo scopo principale, anche se aiuta molto. Perché in una situazione di pace, tutti potevano sfruttare in modo convenevole le richieste che sono qua e servivano a tutti e sarebbe tutti potevano farlo in tranquillità. O anche in modo, non so come si voglia, ma potevano farlo tranquillamente. E con profitto di tutti, con la sicurezza più o meno di tutti. Dunque, non so se sia lo scopo proprio quello minerale. E poi questa etnia di Nkunda eccetera hanno anche molte possibilità di poter lavorare anche bene qua, hanno delle zone, dei territori dunque potrebbero lavorare bene potendo sfruttare diciamo così i minerali e venderli come vuole. Ma questo argomento non sembra che sia per me non sia importante. E loro usano come argomento la sicurezza di Ruanda o della etnia Tutsi, visto che c'è una presenza importante dell'antico esercito ruandese e anche fra cui ci sono anche le Interahamwe, che sono accusate di aver commesso il genocidio nel 94. Questo sembra anche un argomento non so, poco sostenibile, prima perché non si attaccano a loro direttamente. No, non è che stanno facendo la guerra all'Interahamwe o all'antico esercito ruandese che è qua in Congo. Stanno facendo la guerra all'esercito congolese, stanno facendo la guerra alla popolazione, la maggioranza Hutu o di altre etnie che non sono Tutsi, mettendo in pericolo la vita dei bambini, donne, nonché persone vulnerevoli che non c'entrano niente, insomma, con queste milizie che erano ruandesi. Le milizie ruandesi, molti dicono che si sa dove sono ubicate più o meno in alcune zone. La popolazione civile che scappa dice, bah, l'Interahamwe sono lì, sono vicini a loro, come mai non vanno a prenderle, attaccarle, perché se la prendono con noi. E questo è da anni. Molti dicono avere queste milizie, queste antiche milizie, l'esercito ruandese in Congo, è importante piuttosto per il Ruanda che rimanga. Così loro hanno un giustificativo per altri scopi. Allora, vedendo la situazione in cui la gente, la popolazione, i bambini sono messi, si pensa piuttosto che sia un genocidio programmato lentamente per diminuire piuttosto la popolazione. E questo penso che sia un argomento che abbia forse molte prove, anche il tipo di massacri, di uccisioni che si fanno delle persone, e il modo come la gente è trattata nei territori. I campi di profughi, la condizione che si vive la gente, impedire anche l'umanitario di aiutare. Gente che è scappata da alcune di queste zone sono venute col colera perché le source di acqua sono state inquinate, ospedali che sono tagliati di acqua, luce. È vero che non ci saranno prove per dire che hanno visto loro facendo mettere della gente che è morta di colera nel source di acqua, ma comunque le source di acqua sono state inquinate.
Quindi, insomma, nella sua visione il conflitto ha una base etnica?
Io penso di sì. Penso che sia abbia tutta una base etnica.
E quindi, ancora una volta, il conflitto Hutu-Tutsi è quella la causa principale, piuttosto che invece le risorse minerarie, non è quello?
Sì, penso che abbia più peso questo valore della popolazione, far diminuire la popolazione di questa zona qua, e forse anche far occupare questa zona di una parte di etnie piuttosto tutsi che occupano o possono soffrire di questa zona avendo meno presenza di altre popolazioni.
Quel sabato pomeriggio il generale Nkunda ci mostra il lato buono e non quello sanguinario e spietato responsabile del massacro di Kiwanja di una settimana prima. 200 civili trucidati a colpi di macete, inseguiti nelle abitazioni, casa dopo casa, via dopo via. La resistenza dei Mai Mai, le milizie territoriali agguerrite ma mal equipaggiate, valsa poco. Il macete è un'arma terribile, taglia poco. Vanno menati fendenti che spaccano più che tagliare, che mutilano e rompono orrendemente. Si muore anche così nell'inferno del Congo e la popolazione ha paura.
Io non credo che abbiate letto questo sentimento sulle facce della gente che era allo stadio. Noi pensiamo che siano voci e non bisogna credere alle voci. Noi non chiamiamo la popolazione per spaventarla. Se avessimo avuto bisogno di spaventarla, non avremmo bisogno di questa popolazione. Sono voci, rumori. Tocca a noi dire che il territorio dove si trova il Sendepe è abitabile. Voi lo avete visitato. La gente è nelle proprie case, va al lavoro. Non capisco perché noi dovremmo spaventare una parte della popolazione. Non c'è ragione.
Chiediamo allora al generale Nkunda se lui ha paura di qualcosa.
I'm in my country.
Io sono nel mio paese, ecco perché sono molto forte. Io sono nel mio paese e rivendico la mia libertà e nessuno può tapparmi la bocca. Nkunda può anche morire, ma il grido di libertà risuonerà e non potrà essere zittito.
Così il chairman, come ama farsi chiamare, miscela abilmente tattica militare, strategia politica e capacità di comunicazione. Così Nkunda ha messo in scacco l'esercito governativo e i 25.000 uomini schierati contro di lui. Olusegun Obasanjo, l'inviato speciale dell'ONU, sta cercando di tessere le fila di un processo di pace che pare essere avviato. Ma lo scacchiere è complesso, le forze in gioco potenti, la posta altissima. A Kinshasa il presidente Kabila dorme in Parlamento, teme un attentato. C'è chi ci dice che i servizi americani lo abbiano sotto tiro da tempo, ma i tanti rumors qui a Goma si rincorrono sempre velocissimi. C'è anche chi giura di aver visto a sud, a Bukavu, piccole barche trasportare militari ruandesi in territorio congolese. Se così fosse, la morsa a tenaglia di Nkunda e Ruanda potrebbe stritolare il Kivu e far capitolare Kinshasa in pochi giorni. Ma le parole del chairman sono ultimamente sempre più di pace e esclude di voler essere presidente.
President, I can be. I have the right. I'm a Congolese.
Presidente? Posso esserlo. Ne ho il diritto. Sono congolese. Il mio sogno non è essere presidente. Ma se io posso fare il mio meglio per i congolesi, lo farò.
Ma il suo sogno, quello del grande Congo, è lì, vivo e presente, pronto a essere tracciato.
I'm dreaming for a Congo, a big Congo.
Io sogno un Congo che sia un grande Congo. Quando vedo questo paese indietro rispetto alla Somalia, io sono molto ferito. E io allora sogno un grande Congo, perché ero giovane al tempo di Mobutu, e Ruanda e Burundi non ci attaccavano e non si azzardavano neanche a dire cose contro di noi. Eravamo un grande paese. E io vorrei tornare a quell'epoca in cui eravamo grandi, economicamente, militarmente, socialmente. Ecco quello che voglio. E il mio sogno mi dà grande forza.
E se ci sarà bisogno, ancora una volta, sarà il sangue a disegnare i contorni del sogno ribelle. E il cuore insanguinato dell'Africa tornerà a battere più furioso che mai.